Rise and Fall of Academic Drifting uscì nel 2001, registrato a Firenze da Agostinelli degli Yuppie Flu. Io all'epoca avevo 19 anni, suonavo con una band che si chiamava Like a Shadow, con il punto di domanda alla fine, e spesso andavamo a sentire concerti in giro. Era un periodo particolarmente arduo per me. Avevo iniziato l'anno precedente l'università, riuscendo a rimanere in pari con gli esami, però per questioni familiari dovetti mettere in pausa gli studi. Facevo molta fatica a stare con le persone più vicine, quelle che mi volevano bene. Il lutto può essere una brutta bestia. Toglie senso e direzione, ti mette di fronte emozioni a cui spesso non sai dare un nome. In quel periodo mi aggrappavo alla musica, sia ascoltata sia suonata. Forse proprio perché diverse parole avevano perso di rilevanza, iniziai ad attaccarmi sempre di più alla musica strumentale. Ho ricordi vaghi di quei momenti di 20 anni fa, ma quando ascolto certe note, i suoni si accompagnano a sensazioni che ho finalmente addomesticato. Pearl Harbor è forse un brano chiave di quel periodo così difficile. Tutta la prima parte è un'altalena di chitarre che dialogano tra di loro fino ad arrivare all'apertura con il violino. Poi parla il clarinetto come a coccolare. Quando l'ascolto mi sembra uno zio saggio che ti mette la mano sulla spalla e ti accompagna a guardare la vita, a guardarti nello specchio. Qui c'è uno stacco, come se fossi da solo. In questo momento sei completamente da solo. Si sente la fatica, si sente la voglia di ricominciare a camminare. E qui, eccoci. Inizia la salita. Stavolta è questa voce tremula del violino che accompagna. C'è un crescendo. È un crescendo molto simile al momento in cui nella vita crescono certe difficoltà. È una voce struggente che accompagna, abbraccia consola. E compatisce anche, nel senso letterale del termine, cioè che soffre insieme. E poi di nuovo la solitudine, perché di fronte alla vita sei da solo. Quando il dolore inizia a essere un po' forte, eccole, queste chitarre con quel tipico noise di chitarre acide che riprendono le sperimentazioni di 10 anni prima dei Sonic Youth. Quei suoni sono taglienti, asciutti. Oggi forse non suoneremmo più così, useremmo reverberi più ampi, forse fuzz più corposi, però secondo me sbaglieremmo, perché queste chitarre devono essere dei coltelli che sfiorano il cuore attraverso le orecchie. Chitarre che servono per ricordarci che siamo vivi. Qui c'è un piccolo squarcio, come quando nel temporale si aprono le nuvole e passa il sole. Rise and Fall of Academic Drifting, uno degli album a cui ho dovuto tanto, anche se è stato forse un album piccolo nella storia della musica. Per questo nuovo capitolo abbiamo deciso di coinvolgere un nostro amico, in particolare un mio amico che conosco ormai da più di 20 anni. È un musicista, compositore veramente molto molto eclettico, una cultura musicale sterminata, e che mi ha dato e ci ha dato una mano a rimanere con la mente aperta e le orecchie ben in ascolto di suoni, melodie, e volevamo farvelo conoscere. Si chiama Alessandro Pivetti e questo è il risultato della nostra chiacchierata dell'altra sera. Partiamo così. 3, 2, 1, via. Ospite di questo nuovo capitolo Radar 511 che parlano di musica, Alessandro Pivetti, assolutamente sconosciuto ai più, ma molto noto a qualcuno che sta dentro a certi ambiti molto alti della musica, sì, internazionale.
La mia famiglia. conosciuto a Bernardo Bertolucci, così, che non c'entra però.
Voglio condividere una cosa che è successa una vita fa. Quanto tempo fa, tra le altre cose? Quando è che hai fatto l'esame di composizione? Io avevo la patente, quindi...
Allora, aspetta, quello della clausura mi sa che era il 2007 o 2008, luglio, un luglissimo caldissimo in centro a Bologna, chiuso in conservatorio.
Allora, io mi ricordo questa cosa di te che, finito l'esame, telefoni, dici sono libero e io ti dico vengo a prenderti, stai lì, ti raccolgo, e eri in una condizione igienico-sanitaria pietosa.
Sì.
E siamo andati poi a mangiare gnocco e tigelle.
Esatto, no, beh, uscivo dalla prova finale che facevano all'epoca composizione, adesso hanno smesso, che era una clausura di 36 ore, quindi entravi alle 9 di mattina, ti davano un tema, una melodia da sviluppare, qualcosa del genere, brandina degli anni 50, dove ci hanno dormito sopra tutti i musicisti di Bologna, hanno fatto questo esame, le zecche
e non hanno
tutti,
mai cambiato le lenzuola.
Ma le lenzuola non ci sono, direttamente sul materasso era così, cioè è una prova di resistenza, no? E quindi poi si usciva alle 9 di sera del giorno dopo con la gente che faceva la movida in via Zamboni e Stefano Zona che mi prende e mi dice ho qualcosa per te e andiamo a ubriacarci di Lambrusco, ecco, questa era per riprendersi da questa cosa.
Adesso non lo fanno più questa cosa qua dell'esame fatto così.
No, non lo fanno più perché non esiste più il corso decennale, cioè il vecchio ordinamento erano 10 anni, adesso è un 3+2 come l'università, diciamo, media, e quindi fanno prove diverse, fanno sempre delle prove lunghe, tipo dalle 9 di mattina alle 9 di sera, ma la notte passata in conservatorio con l'unica bidelle, con la coppia di bidelle, quella antipatica e quella simpatica che ti guardano e tu devi chiedere la chiave per andare in bagno, devi fare, cioè, roba da matti. No, le hanno tolte, secondo me è stata l'USL che le ha volute togliere. è così, è così la vita del musicista, ragazzi, cioè è così, cioè...
Ma meno male che non la facciamo, ma meno male.
Tu però invece
ma va là, no, sì, dunque, ci ho messo un po'. Secondo me il vero salto è quando, a me è sempre piaciuto anche insegnare, ma quando non insegni più e, diciamo, riesci a campare con quel che suoni o scrivi, è un piccolo passettino in un altro livello, ecco, insomma, quello ti mette dentro un'ottica diversa, cioè le energie sono usate diversamente, quindi per me questo è un bel passaggio. E questa cosa è coincisa con il mio abbandonare l'Italia, però insomma, cioè, adesso prima o poi torno, quindi...
Adesso dov'è che stai, senza dare l'indirizzo, perché non si sa mai che poi frotte di fan arrivino a casa tua?
Beh, no, figurati. Allora, io adesso abito con la mia famiglia così, siamo residenti in Francia, nella regione di Lille, si chiama Hauts-de-France, quindi siamo proprio a nord.
Le regioni in Francia hanno dei nomi come dei profumi.
Sì, Hauts-de-France.
Sì.
Hauts-de-France.
Esatto. Però sono finito in Belgio, nella famosa Liegi, che è la patria dei gofre, dove hanno inventato i gofre. E non è niente male, si mangia tanta cioccolata, si beve tanta birra e quindi, insomma, è un disastro, ecco, tutto qua. Però sono in questa zona d'Europa, insomma, per ora. E... ci siamo trasferiti durante la pandemia perché appunto per chi voleva fare solo musica in quel periodo è stata un po' complicatina la partita, però invece di stare lì chiusi dentro ci siamo un po' rilanciati, rimessi in moto e via, posto. Io adesso sono nel mondo della danza, che vuol dire varie cose, vuol dire accompagnare in questa accademia appunto internazionale con allievi un po' da veramente tutte le parti del mondo, la loro attività di esercizi classici, cioè, tipo, sai, alla sbarra, queste cose, cioè loro fanno ginnastica a tempo di musica.
Cos'è che fai nell'accademia con le ballerine? Che qua c'è qualcuno che sta iniziando a fare dei pensieri poco...
A parte che ci sono anche i ballerini, quindi insomma uno può essere molto, sentirsi molto libero, insomma. No, è tutto un percorso, diciamo che la carriera di un ballerino, ballerina, danzatrice, danzatore è veramente come quella di uno sportivo, cioè deve iniziare a 18-19 anni e a 30-35 sei già un miracolato se rimani, quindi è una cosa intensissima e ci sono dei pazzi che scelgono a 12-13-14 anni con le famiglie che li supportano, dopo una seria valutazione di qua e di là, di buttare tutta la loro passione, di fare 5-6 anni alla morte e sperare di finire a 18-19 anni in una qualche compagnia di danza classica o contemporanea, moderna, insomma si fa un po', si prepara per tutto. Ecco, questo è lo scopo di quel che faccio. La musica c'ha un grande ruolo perché in realtà non è solo un gesto atletico quel che loro fanno, ma è veramente, deve essere anche artistico, e mi veniva in mente anche nel vostro campo, che secondo me è molto bello anche vedervi suonare, però insomma è interessante, no? Cioè l'aspetto dell'andare a tempo, del muoversi, cioè aiuta a capire la musica, e la musica aiuta a capire i movimenti del corpo. Mi piace un sacco sta roba, io ho sempre lavorato con cantanti, lirica, robe del genere, adesso c'è silenzio, niente parole e si lavora solo a livello gestuale, della prossemica, dei movimenti, dell'interpretazione. Secondo me è una forma molto, molto bella di coinvolgimento. E tu l'influenzi purtroppo.
La prossemica.
Sì, allora, ma anch'io l'ho imparata da poco, però insomma, cioè, diciamo che così, quando si avvicinano, si allontanano tra di loro, succede qualcosa. Ti può emozionare, ti può anche emozionare se sono bravi, quindi e io improvviso la colonna sonora di queste cose. Ci sono vari modi di fare il mio mestiere, o usare le musiche di repertorio, quindi prendi Tchaikovsky, grandi della danza, così, oppure senti un insegnante di danza che inizia a dettare un ritmo, a dettare un tempo, tu te lo prendi dentro il tuo cervello e lo butti fuori come musica estemporanea inventata sul momento, e questa è la cosa che diciamo è un po' più così, un po' più complicata da fare. Esistono pianisti bravissimi, ma improvvisare seduta stante per dei movimenti è come suonare per un film muto, ecco, una roba che è molto divertente. Insomma, ho avuto anche occasione di farla recentemente a Stuttgart in Germania, lì sono pazzi. Restaurano dei film, fanno delle mostre, cercano musicisti e ho fatto una cosa del genere. Quindi suonare sul movimento, prendere il ritmo dal movimento e creare delle melodie, adesso è quel che sto facendo. Poi insomma non mi hanno ancora cacciato via, vediamo quanto ci mettono.
Ale, ma quando torni qua riesci a fare qualche cosa oppure vivi di ricordi?
No, vivo... Allora... Diciamo che quando torno a casa cerco di stare a casa, cioè secondo me è la cosa migliore da fare, o di vedere qualcuno. Poi magari, non so, l'ultima cosa in Italia è stato per il Festival della Filosofia con qualche amico, abbiamo fatto una serata così, ma niente di particolare. Ho pian pianino, ci ho messo un po', perché la nostalgia, vivi di ricordi, c'hai ragione Manu, è quella. Però insomma, secondo me bisogna dare a ogni stagione la cosa giusta. Adesso è un po' più il momento di venire semplicemente a rilassarsi, a vedere persone, insomma così, quindi a cercare di far capire ai tuoi figli che sono nati in Italia, cioè. Però è un po' complicata la dimensione. È ovvio che tornerei subito, cioè se trovassi un lavoro come questo non avrei dubbi, cioè non avrei dubbi sulla bellezza, su... essere nella tua lingua, cioè non avrei dubbi, però per ora, finché resistiamo, proviamo a farci un po' le ossa, ecco.
Ascolta Ale, ti posso fare una domanda pseudo seria?
Come pseudo?
Beh, sì, certo.
No, cioè, penso, no, ma una persona che vive a un livello qualitativo e forse anche quantitativo di musica così elevato, elevata come il tuo, che visione ha del panorama musicale contemporaneo?
Cioè, intendi in generale?
Sì, cioè, nel senso, con gli altri gruppi con cui ci siamo confrontati, con Marco del podcast Onde, insomma, ci siamo trovati molto spesso a fare gli stessi discorsi che facevano i quarantenni di vent'anni fa e che ci dicevamo che noi non avremmo mai fatto, no? Quindi era meglio la musica di un tempo, si stava meglio quando si stava peggio, non ci sono più le mezze stagioni, ma alla fine il nuoto è lo sport più completo, eccetera, eccetera, eccetera. Però secondo te, cioè, è possibile trasmettere qualche cosa a livello culturale, ma non solo, anche a livello emotivo, emozionale, con la musica mainstream oggi, oppure effettivamente lo percepisci come una realtà che si è modificata e ha perso un po' di significato nel tempo?
No, allora, secondo me, io, cioè, adesso quest'anno non sono, diciamo che ho perso da maggio-giugno scorso i contatti con alcune anche playlist casuali che ti propongono, no, per ascoltare roba italiana, e però mi ero sparato per vari mesi qualcosa su rap, trap, cose del genere. Io penso di sentire un grido pazzesco, cioè quello che mi colpisce è che non c'è per niente vuoto, banalità, c'è proprio un grido, c'è una richiesta di attenzione, di bisogno. Secondo me è molto interessante. Artisticamente non credo tanto, c'è un uso della voce che mi colpisce molto, perché è una voce che sembra sempre più meno articolata, meno capace di parlare, no? Però corrisponde molto a forse a quello che è davvero la situazione. E io ci ho sentito qualche cosa di molto forte invece, cioè al di là di, ma penso, non so, sono stato innamoratissimo di Madame per un po' di tempo, no? È l'ultima cosa moderna che ho ascoltato, oltre a tutti quelli che girano intorno a lei e compagnia. E mi ha fatto impressione, perché c'è veramente una tensione. Secondo me c'è come. Penso che sia un pochino più in attesa di fare uno scatto il lato invece dei producer, cioè delle basi che usano per dire ste cose. Perché non lo so, io quando sento che ritornano i suoni anni 80 mi viene il vomito, cioè proprio è una cosa che non la sopporto, c'è qualcosa che non funziona e che vuole anche dire che vorresti, cioè loro stessi vorrebbero andare a pescare qualcos'altro, mentre invece secondo me una cosa che non è ancora entrata davvero, cioè ci è arrivato solo così di striscio, però è davvero una coraggiosissima elaborazione elettrica del suono acustico, cioè quello non c'è ancora. Infatti adesso voi siete nel panorama anche voi, anche se siete quarantenni, cioè come me, però no, quasi. Però voglio dire, lo sappiamo che alla fine la cosa più divertente è prendere un suono e trasformarlo, cioè quello che fai da piccolo con la voce, è quello lì. Cioè quando sei nella tromba delle scale del condominio non ce la fai a non urlare. Cioè è pazzesca, no, quella cosa, cioè ogni bambino a un anno urla perché sente l'eco, perché sente se stesso. Secondo me loro, queste voci vocoder, queste cose qua, sono state una fase, poi l'hanno iniziato a fare direttamente dentro alla bocca il filtro, cioè non si parla più, no? non si articola più il suono. Ma a tutto questo non corrisponde quello che c'è intorno, che è ancora cioè io sento molto, molto, molto netto e poco coraggioso l'accompagnamento sonoro a questo grido, che però c'è.
Sì, effettivamente sai cosa? Che cioè, per uno, per esempio, come me, che fa fatica da diversi anni a stare attorno alla voce, quell'aspetto lì che dici di questi beat mi sembrano molto proprio vacui, cioè senza uno spessore, ma solo esclusivamente con la necessità di dare un sostegno non troppo impegnato a testi e testi e suoni. Tra le altre cose c'è questa esagerazione per molti trapper di usare autotune, che per carità noi usiamo un fracasso di effetti sulle chitarre e sul basso, se avessimo la possibilità probabilmente lo faremmo pure sulla batteria, quindi io non sono uno di quelli che si scandalizza per l'uso dell'autotune dal vivo, però è un tipo di lavoro con la voce che io faccio, cioè personalmente faccio un po' fatica, quindi tutta quella parte lì io, in un certo senso dico vabbè, un giorno magari me l'ascolterò. Tra le altre cose sono per quel che riguarda la musica italiana, sono qua che sto cercando di ascoltarmi Calcutta Coma Cose con la Pesce di Martino, perché alla fine, cioè, come 20 anni fa mi piaceva Bersani e Fabi, probabilmente in questi qua c'è ancora qualcosa da poter da poter fruire.
Assolutamente. Io li ho ascoltati adesso di recente, proprio così, in auto, mentre faccio i miei viaggi, e devo dire che a quel che vogliono dire non corrisponde, che è moderno, che è post-postmoderno, cioè siamo veramente arrivati quasi all'oggi, però non corrisponde a quello che si potrebbe fare. Cioè, che per me è semplicemente il mettere l'ambiente armonico, l'ambiente sonoro intorno a queste cose qua. Cioè, se sento gli stessi suoni di... Io penso soprattutto Battiato, De Gregori, sono un po' questi i riferimenti di questi nuovi cantautori. Che però... Cioè, loro era un gioco a scarnificare, a togliere. Qui è... Non c'è nient'altro, ed è chiaro che sia così, quindi sono un po'... Ecco, un po' triste su questo, però chissà. Manca completamente far entrare l'elettronica come elemento di interazione tra i musicisti. Secondo me siete molto più avanti voi. Io, vabbè, in quegli anni pazzi di studi così finali, di composizione, ovviamente devi fare anche musica elettronica, che è un percorso bellissimo, che parte con i nastri di Stockhausen, Cage, sta gente qui, registravano robe... E il musicista dal vivo suonava con qualcosa di registrato, no? Cioè, che per noi adesso è una loop station basica, cioè proprio, no? È frutto di questi anni di lavoro. Però c'è una cosa in più, che è proprio il live electronic. Io ad esempio mi sono specializzato in questo software, non so se lo conoscete, si chiama Max, MSP, e c'è un centro a Parigi dentro al centro Pompidou che si chiama IRCAM, dove praticamente, ok, allora la commercializzazione di questa ricerca è Ableton, per farvi capire, no?
Certo.
Quindi come giocare dal vivo con il segnale audio che ti arriva? Ovviamente il gioco è doppio. A questo punto la macchina sente la reazione umana del musicista e propone un'interazione. Cioè, se voi fate lo stesso pezzo live e lo suonate a leggermente meno decibel, potrebbe essere che alcuni effetti vengono aggiustati in base alla vostra intensità di quel momento. È un modo per rendere unica ogni interpretazione. Cioè, quindi si torna un pochino, diciamo, nella idea della musica classica, che è quella di risuscitare, dare vita a un foglio di carta. E io odio invece sentire la ripetitività, quella stupida. Perché se è evoluta è molto interessante, però una ripetitività che si sviluppa è molto interessante nel suono, nel cambiare le cose, cioè se il batterista, c'è un batterista lì, non so, se c'è un batterista... No.
Il nostro batteraio non c'è.
Non c'è, comunque ditegli che potrebbe essere molto interessante che in base al livello che lui vuole veramente giocare e vuole dare, i vostri effetti cambiano. Cioè, secondo me questa cosa qua deve arrivare prima o poi. Poi vabbè, ovviamente adesso lo stanno facendo fare alla intelligenza e quindi diventa molto interessante, perché è come se ci fosse un altro, è come se fosse fisica plastica la roba che esce dagli ampli, non so come dire, cioè non è che esce e va sul pubblico, si chiama Max-MSP, è un software di programmazione per oggetti, quindi di fatto usa il linguaggio Lisp, si chiama, e c'è tanta matematica, se allora ce n'è tantissima, e tu puoi decidere dei parametri oltre ai quali, ad esempio, scatta un certo tipo di riverbero. Cioè mi metti quel riverbero sulla voce solo quando il cantante arriva a cantare a quella intensità. E cioè quindi pianifichi una serie di parametri dove tu ti ci metti dentro come se fossero delle cose a cui appigliarsi e scateni della nuova musica che non sei tu a fare. Io penso che questo deve arrivare, questo apporto nuovo dove c'è un aspetto emotivo anche nel suono, nella tecnologia e in quello che ti ridà indietro. Perché altrimenti è chiaro, come diceva Manu, cioè siamo arrivati a un po' a un vicolo anche tu, cioè siamo arrivati a un po' a un vicolo cieco, nel senso che urla, fa pure tutto quel che vuoi, ma abbiamo raggiunto un po' il picco dell'umano. Serve un aiuto creato da noi che ci aiuti a avere nuove reazioni, e questo qua lo stiamo sperimentando con la musica elettronica che usiamo per la danza contemporanea ed è pazzesca. Questo software vede e con la fotocamera analizza i movimenti dei ballerini, dei danzatori, e loro vanno sulla musica, ma se loro accelerano, ansimano molto, vanno più forte, la musica si fa più intensa. O se tu sei stato molto creativo, all'inizio gli dici vai al contrario, quando loro non ce la fanno più, che sudano di qua e di là, tu abbassa tutto, mettili nella merda, vediamo come reagiscono. Ed è molto interessante, cioè capisci che una volta questa cosa, se la volevi scrivere, ci volevano 6 mesi per scrivere lo schiaccianoci e poi costringere i ballerini a fare quei passi, ed era bravo chi faceva bene quello. Poi c'è stato il contrario, liberiamo tutto, free jazz, fai quel che ti pare, rotolati sul pavimento, ok, fatto. Oppure il teatro, c'è Pina Bausch, no, la grande danzatrice, coreografa, che inizia a far usare il corpo in maniera emozionante, perché è quel corpo lì, fragile, ok. Adesso vogliamo tornare a saltare, e per tornare a saltare ad essere davvero felici, perché questi hanno 17, 16, 17 anni, serve un booster, cioè serve che mentre loro ballano qualcuno si accorga a che livello vogliono arrivare e aggiusti il tiro. Si sta lavorando, è molto bello come cosa. Secondo me è accaduta, poi arriverà anche nel pop, arriverà, insomma, no? Cioè, adesso penso solo a un semplice Logic, cioè per poter registrare un'onda, cioè fisica, ci volevano metri e metri di bobine, un centro di ricerca, cioè io penso che ci arriveremo. C'è qualcosa che capisce come tu stai interpretando, come tu vuoi arrivare a comunicare qualcosa e ti aiuta.
Ma scusa Ale, ma non ti senti in parte deresponsabilizzato? Nel senso, non so... Vabbè, almeno io personalmente ho un rapporto con l'elettronica di amore e odio, nel senso che la amo profondamente, ma mi rendo conto che non ho né il tempo, né le forze, né forse profondamente neanche la voglia di mettermi in gioco così tanto per imparare un linguaggio che è veramente nuovo. Cioè, se mi dai un effetto della boss con tre spippolini da spippolare, ci perdo sei ore. Se però mi dici, allora, loop, poi lo giri, lo twerki, io smetto ancora prima di cominciare, ok? Quindi, cioè, non so, alcune volte io, ma forse è un limite mio, anzi sicuramente è un limite mio, lo percepisco come una deresponsabilizzazione del musicista. Cioè, se c'è qualcuno che pensa al posto mio e pensa di fare qualche cosa al posto mio, non lo percepisco come un aiuto, ma lo percepisco come qualche cosa che fa qualche cosa che dovrei fare io al posto mio.
Allora, sai che io lì forse mi faccio fatica a spiegarmi. Non è mai un al posto tuo, ma è con te. Cioè, è ampliare...
Ah, non rido di te, ma rido con te.
Cioè, tu prova a immaginare, Manu, che il tuo pedalino con tre pistolini della Boss, così, è una bambola gonfiabile, ok? Cioè, ci puoi giocare un po'. Ci puoi giocare. Poi, tu sai benissimo cosa sono le donne vere, sono un'altra cosa. Adesso io non so come dire, è che, cioè, ti iniziano a fare una bambola che parla, risponde, si scalda la pelle, cioè diventa molto complicato. Però è chiaro che rimani nella finzione, nella creazione. Io, una cosa che mi ha aiutato molto è, vabbè, il mio maestro grande, perché noi classici abbiamo sempre dei maestri, se no non siamo figli di nessuno. E lui mi ha detto, ma secondo te, ma se Bach, invece di avere una minchia, scusate se parlo così, di clavicembalo, avesse avuto un Fazioli o uno Steno in a gran coda, sapete cosa faceva? Mandava, adesso andate tutti fuori dalle palle, chiudetemi qui dentro, perché ogni novità apporta creatività. Cioè, questo è la fiducia dell'essere un po' arrangiatori, compositori, creatori oggi, e voi lo siete, cioè ve ne accorgete anche, secondo me, perché in sala prove, secondo me, non è quanto esegui bene quel che hai deciso, ma quando qualcuno inizia a far capire agli altri che deve fare qualcosa di diverso, quando è ora di cambiare sonorità, di mettere più distorto, di andare verso un crescendo, cioè, allora, quella roba lì, immagina che ti aiuta qualcosa di elettronico che però hai programmato tu, è una tua creazione.
Basta, prossimo passaggio, comprare questo
65 Days of Star.
No, meglio dei 65, perché 65, ritorniamo alla questione dei beat, dei loop che rimangono sempre un po' assettici, un po' fermi. 65 Days of Static, non è che ci sono dovuti tornare appunto sulle chitarre per riuscire ad essere apprezzabili, no?
E che chitarre? No, scusate, basta.
No, ma è giusto. No, quindi insomma, mentre si fa un po', come dicevate all'inizio, e ho apprezzato molto, mi sono sentito un po' più a casa, plié, tendu, frappé, battement frappé, tutte queste cose qua, che è praticamente come andare in palestra. Dopo però il pomeriggio scateniamo l'inferno e gli facciamo fare di tutto, sti poveri ragazzi.
Hai detto prima che appunto c'hai dei ragazzini di fianco che sono super, alla fine sono degli adolescenti, quindi sono super energici. Com'è? Cioè, io mi ricordo quando avevo 20 anni e magari si faceva qualche attività con gli adolescenti ed era sempre un tutto, come dire, era veramente, si provava a essere sempre al massimo, no? Sempre sempre in tiro, sempre a schioppo, sempre dobbiamo fare qualcosa che sia divertente, se deve essere qualcosa di emozionante deve farti piangere, altrimenti non arrivi a toccare il cuore di queste persone, di questi ragazzi. E adesso che ho 40 anni, in un certo senso, tutto un pochino più, come dire, con la sordina, no? Tutto un po' meno amplificato, tutto anche un po' più calcolato. Com'è stare addosso invece a questi ragazzi?
Ma allora è molto vero, è molto interessante. Qui la cosa che è la grande scommessa è che è creare una routine quotidiana di allenamento, di perfezionamento, di conoscenza, che quindi domani sera abbiamo il grande spettacolone a Bruxelles, saranno carichissimi, c'era gente oggi ammalata che è venuta lo stesso a fare le prove, cioè, per dirti, c'è questo aspetto dell'esibizione, della performance, però ovviamente il nostro direttore, che è un grande figo, lui dice: noi siamo quelli che dobbiamo prenderli nei giorni sì, nei giorni no, ogni giorno, la tecnica, cioè c'è un lavoro sulla quotidianità, sulla continuità, che è quello che li renderà professionisti a 18 anni, perché la pretesa è quella. Penso che sia così anche nello sport, eh? Cioè, a 18 anni senti parlare uno che ha fatto veramente, seriamente sport, musica o danza e dici: io a 35 anni non ragionavo così. Questa componente del travai tutti i giorni quel movimento, tutti i giorni quel salto, tutti i giorni quella combinazione. E lì sta la nostra essere più o meno veramente professionisti in aiuto. Deve fare la stessa cosa senza annoiarsi. È per quello che io ho deciso, ad esempio, di usare il jazz, usare l'improvvisazione, perché per lui è lo stesso movimento, ma ogni volta gli fai vedere un... così, gli metti un'armonia diversa, gli fai qualcosa di diverso, se riesci. Poi delle volte mi rompo le palle, faccio quel che so già e faccio prima, però insomma farebbe parte del mio mestiere creargli ogni volta qualche cosa ad hoc, proprio per affrontare questo, cioè la ripetitività che deve arrivare a essere una performance ad alto livello. Cioè loro fanno 4 ore di liceo e 6 ore di danza ogni giorno.
Ah, però
giustamente
mi faccio 8 ore di lavoro e spero di dormirne 12 invece dormirò
ne dormono ne dormono, ma è così. Quindi insomma, secondo me è un po' quello, cioè interfacciarsi con questi sono un po' strani, cioè nel senso che qual è il ragazzino che viene, la ragazzina dal Brasile, Sudafrica, 5-6 dal Giappone, vabbè in Europa è facile, ci sono 10-15 italiani, 12 credo adesso in questo momento, e la scuola qui, l'accademia costa 42.000 euro all'anno, quindi devi essere molto motivato se la vuoi fare, cioè... E per me la cosa che mi impressiona di più è che non sono, cioè, hai capito, non ti danno l'impressione di quelli super mega sicuri che ci hanno pensato, cioè loro pensano muovendosi, cioè è una cosa che per me mi alleggerisce la vita in un modo pazzesco. Cioè insegnare, devi parlare, spiegare, convincere, qui scatta qualcosa che è pesante da fare, sia per noi siamo in 6 colleghi pianisti che suoniamo, perché ci sono 6 corsi in contemporanea che vanno avanti, quindi però è un modo di affrontare, cioè questo corpo effettivamente ha il suo perché.
Beh, in un certo senso, in modo forse molto istintivo, è una cosa che si fa un po' sempre, no? Quando ascolti della musica, soprattutto la musica dal vivo, personalmente, cioè che alla fine non riesci, difficile che riesci a stare fermo, no? Sì. Per quanto la musica ti possa piacere o non piacere, è difficile riuscire a stare fermi. A proposito di musica che fa veramente un po' pietà, Ieri sono stato al concerto di Natale delle scuole medie del figlio con le bande scolastiche e quelli che hanno appena preso in mano lo strumento, così sono tutti strumenti a fiato, ricordiamoci bene cosa vuol dire avere due flauti, sì, che cercano di suonare all'unisono, figuriamoci quando sono quattro.
Non ci riusciranno mai, tra l'altro.
E anche se fanno la stessa nota, no, sarà sempre diverso. Però lo stesso, ti viene da dire, oh, però questi ragazzotti qua ci stanno provando, ci stanno, tra le altre cose si espongono, cioè non... È vero che sono protetti perché è una situazione più o meno istituzionale, perché hanno non sei da solo, ci sono altre 20 persone, 30 persone sul palco, però si espongono cercando di fare qualche cosa che smuove. Poi a volte quello che smuovono è una smorfia di dolore per colpa delle dissonanze, però... È sempre, cioè, il suono, la musica è sempre qualcosa che ti mette in movimento, che a livello, sì, fisico lo senti, non puoi non avere tutta la cute, tutta la pelle che sente quello, che vibra insieme a quei suoni.
Sì, è quello che ti mette anche in comune con gli altri, cioè secondo me è il bello dei concerti dal vivo, di suonare in una band, cioè tu vai oltre e nelle tue onde coinvolgi, speri di coinvolgere qualcuno, almeno sul tempo. E poi se addirittura il percorso si fa sonoro, si fa di lavorazione, poi vabbè, quelli che arrivano a mettere anche parole, vuol dire proprio che sei veramente convinto, perché è difficile arrivare a mettere le parole. Però intanto, secondo me, anche solo un bel viaggio musicale... Esci da te stesso, quindi ti aiuta. Peccato che poi, appunto, adesso arriva il computer, ma io non ho paura. Manu, ci risentiamo fra 10 anni, vedrai che nella vostra sala prove ci saranno o un paio di computer in più o delle gran bottiglioni di birra per dire non ce n'è fregato niente e noi stiamo bene.
La seconda che hai detto, Ale.
Troviamo il modo di metterli assieme, vedrai che... storia molto carina questa di questa accademia, perché era l'ex banca centrale belga che la nostra fondatrice presidente ha avuto così in usufrutto e l'ha trasformata in una accademia internazionale, quindi cioè ci sono il cavo, ci sono tutti i marmi, i banchi dove c'erano i bancari, no? Cioè, e quindi hanno lasciato un po' l'immagine di questa struttura incredibile, grossa, con delle pareti di un metro, e per quello che non c'è wifi che tenga, però qui dentro, tra l'altro, noi non possiamo usare telefono, fare foto, fare video, cioè tutto privacy completamente assoluta, e quindi pazienza, ma vabbè, insomma, hanno le loro fisime anche loro. No, è che ti trovi dei sedicenni, 17 anni che hanno già dei contatti con delle compagnie, e quindi già diritti d'immagine, già cose del genere, e se scappa una foto fuori sui social è finita. E quindi io ho firmato sul contratto di uscire da Facebook, di uscire da Instagram, mi hanno solo LinkedIn possiamo tenere qui dentro, quindi
sì.
Pazzesco.
Ah, mia. Però... qui non ti possiamo...
Sì, sì, neanche... è interessante.
Perché sei fermo a, a una vita fa sui social? Credevo che fosse perché eri troppo impegnato nelle tue...
No.
Fuori.
No, 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 è perché... Sì, insomma, è così, quindi adesso sto alleggerendo questo aspetto e ti dico che ci ha guadagnato molto la creatività con un po' di silenzio in più, quindi niente male. Tornato a leggere dei libri cartacei, ragazzi, cioè veramente.
Così si fa.
Vorrei farlo anch'io.
Esatto.
Vorrei smettere di leggere articoli scientifici e rimettermi a leggere qualche romanzo.
Sì, 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 infatti. Infatti, infatti, può aiutare avere, ad avere idee.
Ale, ti lasciamo al tuo appuntamento con il portiere, con il portiere di notte.
Adesso vado.
Le portiere di qui.
No, perché cioè, quest'anno abbiamo già avuto due furti, quindi adesso di notte hanno veramente...
Ma pensano ancora che sia la banca?
Ma è per quello, la gente pensa che sia la banca. No, ragazzi, vi saluto solo con questa a proposito del mio francese di qua e di là. Una decina di giorni fa, fuori dal portone d'ingresso, arriva sto vecchietto che parlava proprio francese belga, proprio con un accento che... Vabbè, e mi chiedeva, fa, ma io ho lasciato le mie cose nella banca e questa non è più una banca. Gli ho detto...
Che amore! Mi dispiace,
però no, se vuole entrare no, e ballare, la prendiamo volentieri.
Braccio forte.
Vabbè, oh, ragazzi, intanto oh, grazie dell'invito, mi è stato molto divertente. Grazie. Grazie a tutti.
Grazie a te.
Ci vediamo presto. Auguri, buon Natale a te e famiglia.
Grazie altrettanto anche voi e a presto per una chiacchierata musicale, dai.
Dal dai, vivo però. Dal vivo.
Sì, dal vivo, dal vivo. No.
Con un paio di computer. Veniamo, quando siamo
ascolta,
in tour,
ragazzi,
veniamo a trovarti.
Se non mi ricordo male, a voi le birre belghe trappiste non vi facevano proprio schifo.
No, infatti no, vero, no. Vero, vero, vero.
Prendetevi una macchina, fate un weekend o venite a Charleroi, vi vengo a prendere, vi faccio almeno bere due birrette che ho scoperto, interessanti.
Per due non mi muovo neanche da casa, però, sappi, no.
Ma due birrifici, no? Due birre.
C'è del professionismo qua, eh? Altro che...
C'è del professionismo, ma secondo me prima che finiscano le scorte di birra in Belgio... Ah, no. Allora, ci diamo appuntamento in questo posto che si chiama Pot-au-Lait, che è la birreria più storica di Liegi, bellissima, è kitsch perfettamente, è meravigliosa. Vi aspetto qui, ok?
Volentieri, bene, grazie.
Ciao ragazzi.
Ciao Ale.
Ciao.
Legami al polso la memoria di ieri, perché domani servirà a ricordarmi che io c'ero, davvero, sul serio. Forse non siamo ciò che ricordiamo. Eppure da soli non esistiamo. Allora scriviti in fronte come mi chiamo, che gridi forte il vicino e il lontano. E dentro quel nome, ricordi allora chi io sono.